www.radiogio.it e la storia continua. Satana, Lucifero, sia come angelo e anche come uomo. E in sintesi di tutto il discorso, ecco qua. Questa breve rassegna di versetti detti precedentemente nella puntata 1 e 2 ci conferma quindi che i due aspetti fondamentali di questa figura. 1. La figura di Satana non esiste come singolo attore che agisce con una sua personale individualità, ma rappresenta una posizione, una funzione che può essere svolta sia da uomini che da Malachim, i cosiddetti angeli. 2. Non è sempre e necessariamente un antagonista di Dio. 3. È spesso un esecutore fedele perché compie esattamente ciò che Dio vuole. 4. Non può quindi essere identificato in modo inequivocabile come un capo di schiere ribelli. È Lucifero. La tradizione religiosa ha di fatto realizzato una fusione tra Satana e un'altra figura angelica conosciuta con il nome di Lucifero. Questo termine significa portatore di luce e deriva dal latino Lucifer, composto da lux, luce, e ferre, portare, e dal greco fosforos, fos è luce e pherein, portare. Viene usato spesso per definire il pianeta Venere, che compare all'alba anticipando così la luce del giorno. In realtà, questo abbinamento è giustificato solo quando è inserito nella definizione completa di astro del mattino, perché negli altri casi il termine richiama un non meglio identificato corpo celeste splendente. Nella tradizione popolare, con questo termine, generalmente si intende un ipotetico essere incorporeo e luminoso di natura eminentemente maligna, anzi viene addirittura spesso indicato come il capo dei demoni, il signore degli inferi in cui giacciono i dannati. Ed è in questa accezione che in gran parte del giudaismo e del cristianesimo viene assimilato alla figura di Satana. Questa sostanziale identificazione deriverebbe da tradizioni giudaico-cristiane che forniscono una interpretazione particolare di un passo di Isaia, che tra breve vedremo. Nella fattispecie, il nome Lucifero sarebbe quello che l'entità possedeva prima della sua cacciata dal cielo da parte di Dio. L'angelo, portatore di luce, sarebbe cioè divenuto Satana, cioè l'avversario per eccellenza. E i principali fautori di questa interpretazione sono stati Girolamo, Tertulliano, Origene, San Gregorio Magno, San Cipriano di Cartagine, San Bernardo di Chiaravalle, Agostino di Canterbury, e sostanzialmente tutti concordano nell'affermare l'originario stato angelico di Lucifero Satana e dei suoi angeli demoni, una condizione paradisiaca, da cui sarebbero decaduti a causa della superbia e della ribellione. Possiamo dire in sostanza che questi padri stabilirono l'identità fra Lucifero di Isaia e Satana di Giobbe ed Evangeli, operando una saldatura che è entrata nella tradizione religiosa e popolare. Per intanto ricordiamo, come si sia appena visto, che la definizione di avversario di Dio non è assolutamente calzante. È il Lucifero di Ezechiele. Ma prima di esaminare il passo di Isaia, che ha l'origine delle varie elaborazioni teologiche, è bene togliere di mezzo un altro brano anticontestamentario, che con una forzatura assolutamente inaccettabile si vuole spesso ricondurre a Lucifero, Satana. Vedi Ezechiele 28:1 e seguenti. Nel capitolo citato, Ezechiele si rivolge al re di Tiro per trasmettergli le parole di Yahweh. Lo riprende aspramente per la superbia che lo ha spinto a farsi simile agli Elohim e gli anticipa l'inevitabile caduta a opera dei popoli inviati dallo stesso Yahweh, che lo faranno morire di morte violenta mandandolo agli inferi. Ma così dicono le traduzioni correnti, ma qui il concetto di inferi costituisce la prima artificiosa forzatura, perché il termine ebraico shakahat non rimanda al concetto comune di inferi, ma indica una fossa come quelle che si usavano per catturare animali feroci, e dunque gli inferi non sono assolutamente contemplati in quella circostanza. I versetti 7 e 8 minacciano l'arrivo di popoli stranieri che combatteranno contro di lui, lo sconfiggeranno e lo faranno scendere in una fossa. La successione del racconto autorizza inoltre a pensare che la discesa nella fossa avverrà addirittura prima dell'uccisione, e dunque si tratta forse di una semplice cattura, cui seguirà la morte per annegamento, be'lev yamim, nella profondità delle acque. La narrazione prosegue poi con quello che la Bibbia stessa definisce esplicitamente: lamento sul re di Tiro, vedi Ezechiele 28:12, e richiama a titolo di paragone la grandezza originaria di un personaggio che viene cacciato dall'Eden a causa dell'orgoglio, cioè lo stesso sentimento riprovevole che ha portato il re di Tiro a profanare i santuari, a compiere violenze e a caricarsi quindi di numerose colpe non più redimibili. Ci interessa qui, in modo particolare, il versetto 14, perché è quello che viene interpretato come riferito a Lucifero, anche se capiremo che non vi è nulla in esso che consenta questo accostamento. Tu, cherubino, espansione o apertura di il coprente. E avevo posto te su monte di sacro Elohim. Eri in mezzo di pietre di fuoco camminante. Cosa significa? La malvagità, la cupidigia e l'orgoglio si impossessano di questo personaggio che si trova in una posizione privilegiata, come quella del cherubino posto in Eden, vedi il versetto 13, e la punizione diventa inevitabile. Ma la punizione consiste nel suo annientamento totale e non nella cacciata in un ipotetico mondo degli inferi. Affermano infatti i versetti 18 e 19 che lo ha reso cenere e non tu sarai fino a sempre, cioè non esisterai mai più, gli dice con chiarezza. Come si comprende bene, questa figura non può essere ricondotta a Lucifero Satana, che invece esisterebbe ovviamente ancora, visto che deve o dovrebbe svolgere le funzioni eterne di avversario di Dio e di Signore del mondo dei dannati. L'accostamento tra il personaggio di Ezechiele e la presunta figura di Lucifero è dunque un immotivato e anche erroneo. Ma di Lucifero e di Isaia ne parleremo nella prossima puntata. rdgio.it e la storia continua.